Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di un tema che riguarda e sta entrando direttamente nella campagna elettorale americana, mi riferisco al tema dell'inflazione e la recessione percepita. C'è un caso su tutti, riguarda il prezzo, ne avevamo già accennato qualche mese fa, il prezzo del McDonald's. Nel senso che l'America sta viaggiando a un'occupazione da record, con un PIL che cresce e i consumi che vanno bene nonostante i tassi di interesse, e ciò nonostante un elemento che sta influendo molto, secondo tutti gli osservatori, nella campagna elettorale è il potere d'acquisto percepito, o meglio l'inflazione percepita, o insomma la ricchezza percepita. Questo sta mettendo nei guai soprattutto Biden, il presidente attuale, perché, e qui andremo su un lato che ha a che fare quasi sulla psicologia dei consumi, ripeto, nonostante i salari siano cresciuti, l'occupazione sia record, il PIL non vada male, poi l'effetto, diciamo, l'impatto più grosso è l'inflazione, diciamo, sia intorno all'1,3%, l'effetto più grosso ce l'hai quando vai al fast food, l'effetto McDonald's, là dove il prezzo è cresciuto di oltre il 5%, in alcuni McDonald's il cosiddetto Big Mac è arrivato a $18 e sappiamo che negli Stati Uniti la fascia medio-bassa, quello è l'unico posto, diciamo, spesso dove vai, dove ti permetti una cena fuori casa. Lo dico perché può sembrare un dettaglio di colore, ma in realtà poi questo nella percezione, nel percepito, come dicono quelli che hanno studiato, del consumatore, che poi è anche un elettore, pesa moltissima. Tra l'altro, appunto, non è solo McDonald's, anche altre catene come Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, Pizza Hut hanno alzato i prezzi e di quasi il 28%, e anche i famosi franchising di cibo messicano, i tacos. Allora, questi due elementi stanno incidendo sul voto degli americani più della politica estera, che nell'80% del paese, la parte cosiddetta del Midwest, la parte più rurale interna, interessa molto poco. Quello che interessa è appunto quanto costa il pieno di gasolio e quanto costa un hamburger, più 31%, mentre la paga oraria è aumentata del 25%. E un sondaggio recente di Pew Research mostra che 3 americani su 10, il 28%, valutano le condizioni economiche nazionali come eccellenti o buone, il 28%, mentre il 31% le valuta cattive e i 4 su 10 le considerano solo discrete. Ora, la percentuale era ben più positiva ai tempi dell'ultimo anno dell'amministrazione Trump, quando il 57% degli americani considerava la sua situazione personale eccellente o buona. E si usa molto negli Stati Uniti il termine di vibe session, quindi la recessione nelle sensazioni della gente. Lascia stare che i numeri ti dicano che non c'è recessione, che l'America cresce, poi tu nella tua esperienza quotidiana, che è un po' l'opposto di quello che avviene spesso in Italia, dove i giudizi, siamo abituati, sono molto più critici sulla situazione generale del paese Italia e molto meno critici sulla tua situazione personale. E Questa vibe session invece funziona all'opposto in America e si è molto più critici sulla situazione personale che su quella generale del paese. E John Bon Murdock ha mostrato per esempio che è un fenomeno questo del grosso divario tra come l'economia stia andando negli Stati Uniti e come invece viene percepita, che è un fenomeno molto tipico degli Stati Uniti. Per quello che riguarda invece gli altri temi di cui ci occuperemo, quindi, però ripeto, è un accompagnamento per capire le variabili economiche nel dibattito e nella campagna elettorale americana. Dicevo, torneremo a occuparci di un viaggio che compiamo da anni assieme al gruppo Intesa San Paolo, perché il 30 maggio parte la quinta edizione di Imprese Vincenti, che è il viaggio nei territori italiani per valorizzare le piccole e medie imprese italiane, e che finora ha accompagnato 526 aziende vincenti. Complessivamente ci sono state in queste prime quattro edizioni 10.000 imprese che si sono autocandidate, di cui 4.000 nell'ultima edizione, e poi vengono diciamo, premiate nelle varie categorie territoriali. Quest'anno, già dagli anni scorsi, vengono premiate le imprese sostenibili non solo sull'ambiente, perché i criteri ESG vogliono dire ambiente, la sostenibilità sociale, quindi che politiche di welfare hai per i tuoi dipendenti, che atteggiamento hai nei confronti appunto del EG, sta per genere, quindi per governance, scusatemi, e quindi anche il genere, e cioè che tipo di governance hai, come è formato il tuo consiglio di amministrazione, come stai gestendo il passaggio generazionale, che rapporto hai anche di genere e anche di natura, diciamo, anziani giovani, cioè quella quota che tu hai dentro di giovani rispetto al totale anagrafico, e poi il ruolo dei territori, che anche quello conta. Ma sarà l'occasione per parlare anche con il responsabile di Visione Banca dei Territori di Intesa San Paolo di come stanno andando i mutui, perché molti mi hanno fatto notare, ne abbiamo parlato anche noi la settimana scorsa, che c'è già un calo sui mutui a tasso variabile e anche sui nuovi mutui a tasso fisso, senza che la banca centrale abbia ancora tagliato i tassi di interesse. Però un calo c'è già, non stanno tornando a livelli del 2021, dubito che torneremo mai ai livelli del 2021, ma sicuramente stanno tornando ai livelli, diciamo, di alcuni livelli del 2022. E oggi c'è una dichiarazione anche del governatore della Banca Centrale di Francia, di Guindos, che dice: noi potremmo immaginare anche un altro taglio dei tassi, non solo a giugno, tutti lo danno per scontato, ma già a luglio, e di questo parleremo, oltre che della vibe session, della recessione percepita. E poi il decreto salva casa, approvato venerdì, permetterà di regolarizzare diversi elementi interni ed esterni degli immobili, ma attenzione, pesano le norme regionali e comunali, e poi ci sarà anche una partecipazione economica, se non ricordo male, tra i 1.000 e i 3.000 euro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, ma anche sul canale 246 del Digitale. Del digitale terrestre. Andiamo sulla borsa come sempre. Allora, per quello che riguarda i mercati finanziari, oggi la giornata è complessivamente positiva e devo dire Milano guadagna lo 0,66%, però attenzione, ci sono due chiusure importanti. Wall Street è chiusa per il giorno della memoria, Memorial Day, e invece Londra è chiusa per Bank Holiday, come le chiamano loro, in realtà si festeggia la primavera. Qua di primavera se ne vede molto poca, ma è una festa, c'è un bank holiday classico britannico. Lo dico perché appunto Parigi guadagna lo 0,40, Francoforte lo 0,36, America appunto chiusa, Londra chiusa, questa mattina buona anche la chiusura di dell'Asia. Male le banche perché paradossalmente le banche non stanno, siccome c'è una dichiarazione da un lato del capo economista della Banca Centrale Europea Philip Lane che dice insomma, salvo grandi sorprese, in questo momento ciò che vediamo è sufficiente per tagliare i tassi nella riunione del 6 giugno. Se non ci sono sorprese, questo vuol dire che a giugno si tagliano. Poi è arrivata anche, come dicevo, un'altra dichiarazione di Guindos che dice ma in realtà non è escluso un altro taglio a luglio, e siccome le banche molto hanno guadagnato dai tassi alti, è chiaro che il mercato va a fare un ragionamento. Non ci sono cali enormi, B per perdere 0,50, Mediolanum meno 0,94%, Estima Electronics meno 0,90, e le altre sono intorno alla parità. Chi guadagna invece? Guadagna Saipem più 3,35%, bene i petroliferi, adesso capirete perché, ma insomma ho già spoilerato. E poi domenica ci sarà la riunione dell'OPEC, Saipem più 3,35%, ancora Tenaris più 1,60% legata al mondo del petrolio, chiaramente Snam più 1,60%, Eni più 1,30%, Enel più 1,40%. Tra i non petroliferi energetici, Telecom più 2,31, Aerg più 1,80, Prysmian più 1,70 e Stellantis più 1,60%. Leonardo sale anche perché ci sono due commesse nella divisione elicotteri che possono valere circa 200 milioni di euro, più 1,15% per il titolo Leonardo. E va bene, e qui usciamo poi dal destino principale, va molto bene Newlat da un lato, Food più 11,5%, adesso spiegherò perché. E invece per quello che riguarda sempre fuori dal destino principale, bene anche WeBuild, perché l'amministratore delegato Salini ha detto che la prospettiva del primo semestre è migliore rispetto alle attese. Perché sale Newlat? Allora, il gruppo alimentare Newlat è un gruppo che è cresciuto nel corso degli anni, è emiliano, con acquisizioni non eclatanti ma costanti anno per anno, ed è quotato. Newlat Food ha firmato adesso un accordo per acquisire il 100% della rivale inglese Princess Limited, vale 700 milioni di sterline l'operazione, cioè stiamo parlando di 820 milioni di euro, che porterà la Newlat ad avere un fatturato consolidato di circa 3 miliardi, 2 miliardi e 8, con una forte posizione di categoria nel mercato britannico. Essendo in Italia, dove la predominanza sono piccole e medie imprese, un'impresa che fa 2 miliardi e 800 di consolidato è un colosso, a maggior ragione nel settore alimentare. E infatti la Newlat fa sapere che verrà raddoppiata l'offerta di categorie di prodotti, diventeremo una delle principali aziende multimarche, multiprodotto del settore alimentare in Europa con 31 stabilimenti. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha già confermato che non rientra nell'ambito del Golden Power. Newlat comunque pagherà 650 milioni di sterline in contanti, 760 milioni di euro attraverso risorse proprie e un prestito da 300 milioni organizzato da UniCredit, BNL, BNP Paribas e anche Rabobank, Commerzbank, Banco BPM e Biper. I restanti 58 milioni di euro saranno finanziati con vendita di azioni. E insomma, con l'acquisizione dell'inglese Princess Newlat, a quel punto Newlat Food avrà 2 miliardi e 8 di fatturato, un margine operativo lordo di 188 milioni, un utile netto rettificato di 31 milioni. La sola Princess ha avuto un fatturato l'anno scorso di 2 miliardi di euro. La cosa interessante è che la piccola Newlat si compra la grande Princess, perché vale più o meno un po' più di due volte la sola Princess, valendo circa 2 miliardi di euro, vale più o meno due volte e mezzo quello che valeva Newlat. Alla fine dell'operazione Newlat cambierà nome in New Princess. Mitsubishi, da cui manterrà comunque il 21% del capitale e il 15% dei diritti di voto. Comunque, complimenti, perché questa società di Reggio Emilia ha fatto un'operazione che spesso non vediamo, e soprattutto non si vede spesso che una società che fattura intorno ai 700 milioni acquisisca una che ne fattura intorno ai 2 miliardi. Andiamo adesso sugli altri mercati. Beh, già avete capito che il petrolio cresce, perché va bene, tutti i titoli legati al petrolio. In realtà non è cresciuto di tantissimo, però 82-88, vicino agli 83 dollari il barile, il Brent, e 78 più 1% il WTI. Per il gasolio, però, ieri, quello che noi chiamiamo diesel, ma insomma il gasolio self service, ha toccato il livello più basso del 2024, 1,725 euro al litro, perché scendono le quotazioni dei prodotti raffinati. Spesso, cioè, petrolio è la materia prima, poi bisogna vedere anche come va la raffinazione. E mentre è calata anche ieri la benzina in modalità self service a 1,874 euro al litro. Il gas oggi è a 34 euro, un anno fa era 42, adesso bisogna anche abituarsi, infatti fra poco smetteremo di darlo il gas, e più andiamo avanti più il prezzo del gas attuale sarà molto molto vicino al prezzo del gas di un anno fa. La fiammata fu toccata, lo ricordo, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, già il 7 di marzo del 22, del 2022, giorno prima, insomma, il 23 febbraio, scusatemi, del 2022 viaggiava a 88 dollari euro al megawattora il gas ad Amsterdam, 88. Poi il 7 marzo arriva a 217, sempre il gas ad Amsterdam, sempre il 2022, e poi il picco storico a 350 euro al megawattora il 26 agosto del 2022. Adesso siamo appunto a 34, un anno fa eravamo a 42. Difficile che torni ai livelli, diciamo, dei 20 euro pre-pandemia. Vabbè, però non mi sembra, cioè, rispetto ai 90, ai 220, ai 350, siamo in un altro mondo. Invece il PUN oggi è abbastanza stabile. Per quello che riguarda i temi delle rinnovabili e dell'utilizzo delle rinnovabili, segnalo che a aprile 2024 le rinnovabili hanno coperto il fabbisogno di elettricità con una quota del 51%. È vero che c'è stato la produzione record dell'idroelettrico, che ha fatto più 200% grazie alle fortissime precipitazioni, però il fotovoltaico ha fatto più 20%. E come potenzialità, quindi pensate che l'anno scorso le rinnovabili ad aprile avevano coperto solo il 36%, quest'anno il 51%. Ripeto, l'apporto più importante l'idroelettrico, grandi piogge, ma anche il fotovoltaico rispetto a un anno fa è un più 20% di apporto, e qui non c'entrano le grandi piogge, anzi oserei dire questo è solo merito dei pannelli installati. E non mi sembra che aprile sia stato un mese di grande sole, o decidiamo che è stato un mese di grande piogge e l'idroelettrico va bene per questo, decidiamo che è stato un mese di grande sole. Quindi l'apporto non è di carattere climatico, è proprio dovuto alle installazioni fatte, la capacità installata che è cresciuta di 2,35 gigawatt più 45%, e ci sono tutte le premesse per arrivare a battere i 5,7 gigawatt in più del 2023, anche se l'obiettivo di arrivare a 10 gigawatt di installati ogni anno di fonti rinnovabili sembra abbastanza distante, l'obiettivo è al 2030. Adesso andiamo su meteo e pubblicità e poi andiamo con qualche notizia in breve. Passiamo al primo tema: 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day.
Have a dream. Bene, bene, no, ma ha ragione la regia, perché il mio sogno è che l'Europa, adesso c'è la campagna elettorale, va bene, dal 9, 10, 12, quando volete, giugno, si svegli, perché sappiamo, l'abbiamo detto più volte, la Cina, gli Stati Uniti sono due sfide, sono gli Stati Uniti degli alleati, ma sono anche dei concorrenti temibili col piano IRA, e sappiamo tutto il tema della dipendenza, del ritardo accumulato dall'Europa sui pannelli solari, sui semiconduttori, sulle auto elettriche. Lo dico perché nel frattempo mi hanno scritto vari ascoltatori, guardi che la Cina in realtà non ha bisogno di vendere in dumping, perché il prezzo dei pannelli è talmente basso in Cina che basta vendere, diciamo, a più o meno vicino al prezzo del consumo interno. Nel frattempo, oggi la Cina ha lanciato un altro. Qualcuno lo può dire alla commissaria Vestager, quella che la concorrenza non fa fare l'operazione Lufthansa ITA perché bisogna mantenere la concorrenza? Sì, la concorrenza, l'abbiamo parlato anche da Trento, ma gli altri, la concorrenza, non sanno cos'è l'antitrust. Quindi vediamo di capire, la concorrenza si fa tra europei su europei, cioè ci guardiamo l'ombelico, o la concorrenza è tra Europa, Stati Uniti e Europa, Cina? Chiedo per un amico alla Vestager, Perché lo dico? Perché la Cina ha lanciato un altro fondo statale, un altro da 48 miliardi di dollari, Big Fund, che ha un unico scopo: investire sui semiconduttori, anche perché l'America gli ha bloccato le forniture del colosso olandese ASML e quindi vogliono investire sulle attrezzature per produrre i chip, e quelli sono ad alto valore aggiunto, no? Ora, da un lato gli osservatori dicono: beh, la Cina fa così perché evidentemente non è così avanti, soprattutto nei microchip ad alto valore aggiunto e in particolare in campo militare, e quindi si deve investire 48 miliardi di dollari, evidentemente è un po' in ritardo per alcune cose. Però faccio notare che, insomma, intanto la Cina oggi al G7 ha detto: sono inaccettabili le accuse sulla condotta non di mercato. Adesso va bene tutto, però è lunedì, non ho voglia di ridere. Ok, quindi che la Cina dica al G7 noi siamo un'economia di mercato, lo vai a raccontare a qualcun altro. Andate a vedere i dazi, la possibilità per le... poi si chiede alla Cina, perché tutti gli investitori stranieri sono scappati dalla Cina e c'è stato il crollo degli investimenti stranieri. Poi andiamo a vedere come vengono fatte le operazioni industriali in Cina, tutto legittimo, ma basta che tu non venga a raccontarci che sei un'economia di mercato come le altre, che concorri con gli stessi mezzi, e da lì potremmo tornare indietro. L'errore clamoroso nel far entrare la Cina nel 2001 nella WTO senza poi andare a verificare o chiedere in maniera molto stringente che si aprisse la sua economia al mercato. Nel frattempo ci sono 21 jet e 11 navi da guerra cinese intorno a Taiwan. Allora, andiamo, vedo che sì, mi chiedete lo sciopero dei taxi. Sì, è confermato il 5-6 giugno sciopero nazionale dei taxi, non essendo pervenuto alcuna convocazione. Sciopero il 5-6 giugno, la maggior parte delle sigle non si può, con un'autorizzazione di noleggio presa in Calabria, continuare a fare impunemente il tassista a Roma-Milano, impedendo così di fatto all'amministrazione locale, in una logica di programmazione, di poter dimensionare i propri organici in funzione dei propri bisogni. Vabbè, io spero nel frattempo che la cosa, che vadano avanti le licenze, parlo di Roma-Milano ma non solo, perché è vero che la stagione tarda ad arrivare, però non vorrei ritrovarmi nella stessa condizione dell'anno scorso. Sui balneari invece il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Foti ha inviato una lettera al Presidente della Camera Fontana chiedendo di sollevare presso la Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Cioè Fratelli d'Italia sui balneari vuole arrivare a sollevare il caso di attribuzione tra Consiglio di Stato e Governo. Evidentemente è uno dei problemi del Paese, è una delle sfide del Paese. Balneari. Ok. E invece passiamo alle imprese, alle piccole e medie imprese e all'iniziativa Imprese Vincenti, che parte anche quest'anno con la quinta edizione, è organizzata da Intesa San Paolo. Noi siamo, diciamo, il partner in questo viaggio. Ricordo che negli 4 anni precedenti ci sono state più di 10.000 imprese autocandidatesi, di cui 4.000 nell'ultima edizione, e finora il viaggio ha accompagnato 526 aziende vincenti, quindi che sono risultate nelle varie categorie vincenti in percorso di crescita e sviluppo. Ricordo anche che le categorie analizzate sono, in primo luogo, per le piccole e medie imprese, i criteri di sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, quindi wealth, salari e governance, e quindi anche tutta la parte che riguarda il governance, successione dell'azienda, bilanciamento tra i generi e anche tra l'età. Poi la voce ai territori, e la novità di quest'anno, se ho ben capito, è che c'è anche un lato internazionale del programma Imprese Vincenti. Siamo in collegamento con il responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo, del dottor Stefano Barrese. Buonasera, Barrese.
Sì, buonasera a voi, buonasera.
Allora, lei ha in mano, diciamo così, 3.455 tra filiali e punti operativi sul territorio nazionale, con 13 milioni e mezzo di clienti. Veniamo al programma di quest'anno. In che cosa si differenzia dagli anni precedenti? C'è questo elemento, diciamo, a valenza internazionale, poi ricordiamo però le categorie con cui vengono votate, diciamo così, premiate le varie piccole e medie imprese.
Ma direi che la novità più importante è già la appunto citata, ed è aver allargato il perimetro a territori che non sono soltanto nazionali ma sono anche internazionali. Noi abbiamo anche la fortuna di avere questo osservatorio, in particolare nell'est Europa, e quindi abbiamo deciso di aggiungere una tappa alle, diciamo, tappe previste, come lo erano l'anno scorso, alle 14, aggiungerne a questo punto una in più, la 15ª, dove daremo la possibilità di dare anche un punto di osservazione su quelle aziende presenti nelle nostre partecipate, appunto, in est Europa, che hanno delle interrelazioni commerciali forti con il nostro paese. Però con un'attenzione, come stiamo anche facendo per quanto riguarda le selezioni appunto in Italia, alle tematiche di sostenibilità e di innovazione. Rimangono questi due assi fondamentali anche per la selezione in Italia, aggiungendo naturalmente la vista internazionale, quindi orientamento all'export, mm-hmm, e alle tematiche importanti come quelle appunto della diversità di genere. Per cui questo rimane l'elemento essenziale della nostra analisi, che peraltro si conferma nei loro trend di crescita.
Allora, anche quest'anno quello che voi chiamate roadshop, cioè un percorso, è diviso in 15 tappe, in ognuna delle quali verranno presentate 10 imprese del territorio, se ho ben capito, Barrese, corretto, no? Cioè sono, in tutto farete 15 tappe, 10 imprese, 1.500 imprese alla fine.
150
imprese, mi scusi, alla fine, che verranno, diciamo, che sono già considerate, tra virgolette, vincenti, no?
Esatto, si aggiungono a quelle degli anni prima, quindi complessivamente saranno circa 700, ed è un osservatorio importante, perché a questo punto questo è il quinto anno, per cui dopo 5 anni possiamo dire che è proprio una verifica puntuale di quello che è avvenuto in questi ultimi 5 anni di storia dell'economia del paese, peraltro diciamo molto importanti, se pensiamo appunto al Covid, la guerra, l'inflazione, le dinamiche dei tassi, per cui è veramente un osservatorio del come fare bene impresa in realtà fa sì che queste appunto possano rimanere competitive nonostante le avversità.
Ecco, Barresi, adesso noi vedremo come andranno queste 15 tappe, cosa uscirà dalle, appunto delle 10 imprese per ogni tappa, appunto le 150 che andranno a sommarsi alle 526 già vincenti in questi anni. Però proprio per il lavoro che ha lei e che fa lei, avendo diciamo la gestione della parte del territorio, della banca dei territori, lei, poi vedremo, ripeto, cosa uscirà. Che segnali sta ricevendo in questi ultimi mesi? Perché abbiamo spesso raccontato della difficoltà anche e soprattutto delle piccole e medie imprese a gestire l'aumento dei costi produttivi in questi anni, perché più piccolo sei, meno riesci a scaricare o a far, meno hai le spalle grosse per resistere agli aumenti dei fattori produttivi. Dopodiché c'è stato anche l'aumento del costo del credito, non solo diciamo dei fattori produttivi, dell'energia, del gas, dell'elettricità, della componentistica, ma anche del credito e quindi dei prestiti concessi. Che diciamo, segnali le stanno arrivando dai territori?
Ma direi innanzitutto che i segnali sono positivi. Il primo elemento positivo è stata proprio la dinamica della crescita del PIL nel primo trimestre, quindi una crescita che ha sorpreso, quindi un più 0,3 che peraltro fa sì che il tendenziale a fine anno sia più 0,6, per cui anche solo guardando le nostre previsioni all'inizio dell'anno che erano appunto di più 0,7 già ci fa dire che probabilmente se la crescita continuasse anche in misura più prudente rispetto a quello che abbiamo assistito potremmo avere una crescita a fine anno migliore delle nostre attese. Il consenso oggi viaggia fra 1 e 1,2. Questo è secondo me da legare a una capacità delle nostre aziende in questi anni di rigenerarsi e ripensarsi rispetto sicuramente a un primo tema che è il tema energetico. Cioè siamo riusciti a tenere botta durante l'incremento significativo del costo dell'energia a diversificare le fonti energetiche. Questo oggi sta creando un doppio vantaggio. I costi dell'energia sono rientrati in misura significativa e comunque la maggior parte delle aziende che hanno diversificato, per esempio usando il solare, oggi hanno abbattuto anche quel minor costo. E questo è un primo tema importante. Altro elemento che caratterizza il sistema in generale del paese e quindi le dinamiche dell'export, che sono l'altro elemento che sta tenendo in modo importante e ha contribuito alla crescita del paese, hanno diversificato i corridoi di esportazione, riducendo la dipendenza dalla Germania, che oggi sappiamo essere in difficoltà, certo, e riorientandosi in modo in particolare verso, per esempio, il Nord America, che continua ad andare molto bene, quindi la crescita americana è qualcosa che si sta consolidando. Per cui questo rende sempre di più le aziende, in particolare le PMI, che contribuiscono peraltro per il 50% all'export del paese, un elemento che secondo me non è più una sorpresa e conferma peraltro i parametri che noi stiamo selezionando ormai da anni su imprese vincenti, cioè le nostre imprese per essere competitive devono essere orientate all'innovazione, alla sostenibilità, che sono gli elementi che sempre di più anche i grandi clienti internazionali di cui siamo fornitori cercano, anche ecco, alla luce di quello che abbiamo visto nelle catene
posso
di
dire,
fornitura.
Esatto, posso dire una cosa che io la ricordo ogni tanto quando incontro le imprese di qualunque livello, commercio, manifattura, servizi, il tema ESG, cioè i criteri di quanto sei sostenibile, che percorso, perché non è quanto sei, non è una cifra, che percorso hai verso la sostenibilità ambientale, che vuol dire anche per esempio quello che lei ricordava, la capacità di avere fonti di produzione di elettricità che non siano solo dipendenti dal gas o petrolio. Comunque, quanto sei sostenibile ambientalmente, quanto sei sostenibile socialmente, cioè che politiche di welfare hai, che rapporto hai con non solo gli shareholders ma anche gli stakeholders, col territorio, che responsabilità sociale di impresa hai, che politiche di welfare hai. E la parte di governance, cioè come hai organizzato il tuo passaggio generazionale, come è composto il tuo consiglio di amministrazione, che sono solo uomini e sui 65 anni o c'è anche una componente femminile, una componente più giovane. Tutta questa roba, Barrese, a voi interessa, io lo dico con una battuta, non perché improvvisamente siate diventati WWF, per carità, poi ognuno ha le sue sensibilità, ma perché se ho ben capito voi ritenete che il merito di credito, oltre che essere obbligati, sarà sempre più legato a questi percorsi, perché o ti sbatterà fuori più avanti il normatore, cioè Bruxelles, vedi il tema Dieselgate o quant'altro, o tutta la trattativa sul packaging che l'Italia sta facendo, per non parlare dell'auto elettrica, oppure diciamo avrai problemi col consumatore, perché poi se un consumatore che è molto più sensibile a queste tematiche tende a sceglierti anche in base a questo.
Esatto, assolutamente, ma i temi secondo me sono due, li possiamo vedere dal lato del regolatore o dal lato dell'interesse della banca a che questi elementi, come abbiamo visto, rafforzano poi la solidità dell'azienda dal punto di vista della sua capacità di generare risultati, per cui noi li stressiamo affinché diventino di esempio anche per gli altri, perché sappiamo che questo innalza il merito creditizio attraverso l'innalzamento della capacità dell'azienda di generare risultati. Poi sappiamo anche che il regolatore sempre di più sta prestando attenzione sicuramente a molti di questi elementi, a cominciare in particolare dall'impatto ambientale. Poi sicuramente anche gli altri assumeranno sempre più importanza, ma di sicuro il trend è questo, ed è sicuramente un trend virtuoso, perché poi sono effetti benefici in generale sulla comunità nella quale tutti poi viviamo.
Allora, Barresi, mi chiarisca per concludere un mistero, non c'entra niente con questo, i tassi di interesse. Allora, oggi abbiamo letto le dichiarazioni del capo economista della Banca Centrale Europea, che dice a questo punto, se non succede qualcosa di drammatico tra due settimane il primo taglio lo facciamo, ci sono tutte le condizioni per fare il primo taglio. Poi De Guindos ha detto potremmo fare anche un taglio a luglio. La cosa che molti hanno fatto notare e che anche noi abbiamo raccontato, che il mondo bancario complessivamente, quindi immagino anche voi, in queste settimane, un mese e mezzo, due mesi, si sta già muovendo ad abbassare i nuovi tassi fissi per i mutui o prestiti, e comunque si sta calando un po' anche il variabile. Allora, fermo restando che nessuno qua sta dicendo che arriveremo ai livelli del 2021, ma come mai una banca, perché voi sentite la necessità di anticipare la BCE?
Ma guardi, io cerco di semplificare dal punto di vista tecnico. In realtà i tassi vengono costruiti guardando il costo del funding. Il costo del funding per i tassi fissi è l'IRS, e l'IRS già da tempo è più basso rispetto ai tassi a breve termine, che è l'Euribor. Normalmente il parametro utilizzato è Euribor un mese o tre mesi. Giusto per dare un riferimento, l'IRS, prendiamo l'IRS a 20 anni, in realtà da settembre del 23 a oggi è sceso di quasi 70 punti base. Era intorno al, vado a memoria, al 3.4%, quindi già più basso dei tassi a breve termine. Oggi viaggia intorno al 2.60-2.70 e viene utilizzato per costruire il tasso fisso dei mutui, quindi il tasso su cui poi si applica uno spread aggiuntivo. Per quanto riguarda il variabile, si usa l'Euribor 3 mesi, che tendenzialmente da settembre a oggi è rimasto praticamente costante, intorno al 3.9-4%. Ed è lo stesso parametro che viene usato, montandoci sopra lo spread, per fare il tasso per i mutui variabile. Quindi è già evidente che sui fissi il tasso sta scendendo. È chiaro che quando taglieranno i tassi, appunto, la BCE inizierà a calare anche quello.
Così lei ha risposto a un ascoltatore che mi ha riempito di insulti: non è vero un che il variabile è sceso. Infatti abbiamo appena detto che è sceso il fisso, perché è sceso il tasso di riferimento del fisso di 70 punti base, vuol dire appunto dal 3.4% al 2.6%, capito bene Barrese?
2.6-2.7, quello è il tasso.
Ecco, mentre il variabile, per chi avesse un mutuo a tasso variabile, ancora no, capito bene?
Ancora no, esatto. Scenderà a mano che la BCE taglierà i tassi, e quindi sulla curva breve verrà riflesso effettivamente il nuovo tasso di riferimento. Quindi la curva tornerà progressivamente a inclinarsi, si dice positivamente. Per il momento è ancora inclinata negativamente. Tassi a breve più alti dei tassi a medio-lungo termine.
E questo, diciamo, per quello che riguarda il variabile, mentre il fisso sta già iniziando a calare. Grazie a Stefano Barrese, responsabile di divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, rispondo un ascoltatore che dice: voglio vedere se lei, perché lei tratta con tanta sufficienza il mondo dei balneari, ma si figuri, ho fatto puntate intere, ho avuto ospiti sindacati dei balneari, ho solo detto che non mi sembra, cioè c'è stata c'è una direttiva europea che è la Bolkestein, ci sono state due sentenze del Consiglio di Stato, è andato anche in Cassazione, gli ha dato ragione il Consiglio di Stato. Ora, che il governo voglia impugnare di fronte alla Corte Costituzionale il tema dei balneari, mi sembra, per carità, evidentemente ho detto che lo ritiene un'urgenza. Io ritengo che invece non me ne frega nulla, per me, guardate, io sono un utente, possono restare anche gli stessi, non ho penso che dovrebbero pagare di più per le concessioni, così come penso che si debba fare un'indagine un po' più corretta su quello che è fatturato dai tassisti, l'abbiamo già detto. A me basta che i taxi ci siano, non mi importa come le licenze. Per quello che riguarda il mondo dei balneari, dico semplicemente che delle volte vale anche per i tassisti o per altre categorie andare solo con battaglie di resistenza, appunto, a carte bollate, serve poco. Poi i tassisti adesso stanno protestando per un'altra cosa, perché invece sul fronte licenze c'è stata oggettivamente un'apertura, però io cercherei di capire come congegnare, come andare incontro alla Bolkestein e al Consiglio di Stato, dando molte garanzie ai balneari su quello che hanno investito. Questo è assolutamente corretto, che se uno ha fatto investimenti negli ultimi 5-10 anni, non lo so, veda in caso di gara, cioè, riconosciuti gli investimenti fatti, ma devi scriverla bene la legge. Invece qua mi sembra che si metta solo la testa sotto la sabbia nel caso specifico e dica no, respingiamo il Consiglio di Stato, no, andiamo contro la Bolkestein, no, ci becchiamo la procedura di infrazione. Ho capito, ma cosa hai risolto dopo? I processi si governano, non, secondo me, si subiscono. E secondo me, se tu vai avanti così, finirai per subirle le sentenze e i processi in generale. Poi c'è il tema della spiaggia libera, in cui, voglio dire, la legge è molto chiara su questo. Però dico, mi riferivo solo alla categoria economica dei balneari, che non ho mai trattato con sufficienza. Detto questo, dopo il GR24 resteremo ancora per qualche istante sul tema del welfare aziendale, perché ne abbiamo parlato anche a Trento, c'è un importante, diciamo, sottolineatura di un grosso gruppo, mi riferisco all'Enel, perché tutti i grandi gruppi si stanno muovendo per aumentare il welfare aziendale là dove possono, là dove hanno i margini economici. Comunque, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo sul GR24.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, adesso dopo quello che ho detto sui balneari, come mi dice, quindi lei non vuole le gare per i balneari. Ho detto che c'è la Bolkestein, due sentenze del Consiglio di Stato, la decisione della Cassazione, adesso c'è una proposta di Fratelli d'Italia di portare, di sollevare il tema di attribuzione alla Consulta. Ho detto che, cioè, a me quello che interessa come cittadino è avere i servizi, e come cittadino che paga le tasse avere un equo rapporto tra prelievo e fatturato. Vale per il mondo dei tassisti come vale per il mondo dei balneari. Dopodiché ho anche detto che siccome lì si va, forse invece che opporsi e mettere la testa sotto la sabbia, i fenomeni è meglio governarli, quindi fare una legge che dia tutte le tutele del caso a chi ha fatto investimenti e deve vederseli riconosciuti. L'unica cosa che non posso accettare, vale in questo caso per i balneari, è ci sono famiglie intere che ci vivono. Che cosa vuol dire? Anche un negozio di alimentari ha una famiglia dietro, anche un fruttivendolo avrà una famiglia dietro, anche un negozio di abbigliamento avrà una famiglia dietro. Che cosa vuol dire? Cioè, in questo paese tutti tengono famiglia, ok? Anche troppo. Quindi il discorso della famiglia che vuol dire? E così come ci sarà magari un'altra famiglia, un altro imprenditore che mette i soldi lì. Poi, dopodiché, non ho fatto io la Bolkestein, non sono io Consiglio di Stato. Dico, forse meglio governarli. Detto ciò, torniamo ai temi ESG, perché dicevo, quello che è emerso da Trento, dal Festival dell'Economia, e anche l'attenzione. È chiaro che più grosso sei come gruppo, più hai margini per attuare politiche di welfare aziendale. Non c'è il salario, ci mancherebbe, ma ci sono anche politiche di welfare aziendale che sono integrative e vengono richieste ai dipendenti, come ci ha raccontato e come ha raccontato la nostra Teresa Trillò, Elisabetta Colacchia, che è la responsabile, diciamo, risorse umane del gruppo Enel.
Enel, qui si parla di welfare, qual è la politica portata avanti dall'Enel?
Allora, Enel intanto è sempre stata apripista sulle politiche del welfare. Siamo davanti a un grande cambiamento culturale e quindi anche il welfare riflette questo cambiamento culturale nella società. Il welfare sta diventando sempre più strategico, soprattutto per aumentare la produttività delle persone come elemento di talent attraction e talent retention e attaccamento all'azienda. Quindi tutte le attività che noi stiamo mettendo in campo in questo ambito vanno proprio ad alimentare l'empower branding dell'azienda e focalizzarsi sulle persone e su quello che effettivamente le persone hanno bisogno. Si è passato da un welfare contrattuale, un welfare di assistenza, ad un welfare di inclusività. Infatti tutti gli ambiti che noi tocchiamo sono quelli di assistenza alla genitorialità, al caregiving, alla disabilità, sostegno all'empowerment femminile. Valorizziamo proprio le persone e consideriamo il benessere e la soddisfazione e quindi la cura in questo senso come un elemento importantissimo per fare in modo di raggiungere gli obiettivi, che poi sono degli obiettivi individuali ma soprattutto obiettivi poi aziendali.
Dunque, per quello che riguarda il messaggio, qualcuno mi scrive: il welfare è evasione legalizzata. No, guardi, di evasione questo paese non è che abbia bisogno di ulteriore evasione. No, quello che sta emergendo è che, ma viene chiesto dai dipendenti, viene chiesto anche nei colloqui per i neoassunti, la politica salariale, ovvio, ma anche quando hai le dimensioni. Guarda che poi welfare, al di là dell'inglesismo, si traduce in premi di produttività, asili nido, mense, possibilità di avere altri servizi che comunque compongono la spesa di una famiglia. Per quello veniva citato anche il tema della natalità e della genitorialità. Non è una cosa così fighetta e altisonante, sono proprio cose concrete che ti aiutano, visto che parlavamo proprio in classifica venerdì su quanto costano gli asili nido e quanto sono fuori le famiglie, fuori nel senso che hanno già anticipato perché non gli arriva il bonus asilo, stiamo parlando di migliaia di euro, solo che invece che darli in busta paga li dai come struttura. Tra l'altro il welfare, a mio avviso, ha un principio anche un po' più di equità. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu mi dai 3.000 euro e io già ne guadagno, probabilmente quei soldi posso usarli per qualcos'altro. Se invece ho uno stipendio per la mansione che ho medio, dare un asilo, oltre che essere un processo anche di fidelizzazione del tuo dipendente, aiuta proprio chi ha quel bisogno, quindi riesce ad avere dare un servizio e venire incontro anche economicamente. Comunque, da questo, non cambiamo proprio tema, perché parliamo del potere d'acquisto e quindi dell'inflazione percepita. C'è un'espressione inglese che si chiama vibe session, l'ha creata John Byrne Murdoch, che sostanzialmente cosa è la differenza tra come va l'economia per come la misuriamo noi con i numeri PIL, potere d'acquisto, occupazione, e l'economia percepita. E vibes vorrebbe dire appunto questo, ed è un fenomeno, dice Murdoch, John Byrne Murdoch, tipicamente americano, nel senso che soprattutto il Midwest e quindi l'America più rurale ha una percezione molto molto peggiore del suo stato economico di quello che non dicano i dati. Ed ecco perché entra in gioco in questo caso il Big Mac, ma non come indice, ma come elemento primo della percezione di stare male. E di questo parliamo nell'appuntamento del lunedì.
Dietro la notizia.
Sì, perché l'inflazione è americana, vede un prezzo intorno sotto il 2%, l'1,3%. I fast food sono cresciuti del 5%. In realtà non è solo il Big Mac che arriva a costare $18. Negli ultimi 5 anni i vari marchi Taco Bell, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken hanno aumentato di quasi 28% il costo. Tu dirai, vabbè, ma ho capito, ma quanti McDonald's ti mangi? In realtà è un po' diverso, perché questo ha un impatto pesantissimo sull'80% degli Stati Uniti, quindi la popolazione rurale. Alessandro Paterotti, che è in collegamento con noi, è stato per tantissimi anni anche corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Alessandro.
Buonasera Sebastiano e tutti gli ascoltatori.
Possiamo anche ricordare che per la fascia medio-bassa e rurale, insomma, degli Stati Uniti, il McDonald's, il Taco Bell, Pizza Hut è il ristorante, dove l'unico ristorante dove, che tu frequenti, per cui è da lì il percepito. Tu magari non è che con $18 in più o $10 in più vada in crisi, ma ti senti improvvisamente più povero, capito bene?
Sì, esattamente così, ma qui c'è un problema anche più basso. Allora, questo che tu chiami inflazione percepita è un fattore molto reale negli Stati Uniti, tanto è vero che secondo gli analisti sia di Standard & Poor's che dell'ING, che in questi giorni si stanno sbizzarrendo con le ricerche sui consumi, è proprio il top 20% dei consumatori americani per ricchezza spende quanto il bottom 60%, quindi come la parte bassa, proprio per effetto di inflazione. Però è ovvio che su quel 60% ogni dollaro in più diventa critico. Nel caso di McDonald's la cosa particolare è che proprio 4 giorni fa è uscita un'analisi per vedere, fare un raffronto sull'aumento dei prezzi reali in McDonald's e quello che è l'aumento del costo della vita per mangiare. Beh, la sorpresa è enorme, perché è venuto fuori, questo secondo i dati del CPI, quindi dell'indice dei prezzi al consumo, che negli ultimi 10 anni il pasto da McDonald's è aumentato in media del 100%. E la questione addirittura arrivando adesso a un punto in cui quest'anno, per effetto anche di quello che tu dicevi, mangiare a casa è diventato estremamente più conveniente che andare da McDonald's. E questo per gli americani è una rivoluzione copernicana, perché come sai McDonald's è stato il pasto degli americani. Allora, questo che stiamo dicendo ha due riflessi. Uno finanziario, perché lo scorso mese sono stati presentati i risultati trimestrali di McDonald's ed è stato lo stesso amministratore delegato Kaczynski nel presentare dei risultati i più brutti della storia. Addirittura ha mancato le stime di crescita degli analisti, il titolo ha perso il 20% in un mese. E proprio questo ha detto: ogni dollaro speso dagli americani ormai conta. E questo li costringerà sicuramente anche a rivedere le politiche di prezzo. Tieni presente che a livello mondiale, noi parliamo spesso dell'America, ma anche in Italia è aumentato enormemente il prezzo dei McDonald's.
No, ma quello che a me interessa, e la risposta la voglio dopo il traffico, è che dice: ma che te ne frega di quanto pagano gli americani il taco o il McDonald's o la Pizza Hut? Non me ne frega quasi nulla, no. Se non che, no, nel senso che io compro qua. Se non che questa sta diventando una variabile. Qualcuno si ricorda quando Clinton vinse la campagna dicendo it's the economy stupid, sta diventando una variabile fondamentale sull'andamento elettorale. Attenzione, qui non stiamo dicendo che l'economia americana è a record storico di occupazione, anche i salari sono cresciuti, i consumi vanno bene. Il problema è che tu non voti guardando i dati, voti in base al tuo percepito, e anche se probabilmente questi $10 in più vengono riassorbiti dal fatto che lavorano più persone o lavorano con un salario migliore, tu comunque, diciamo, hai la percezione che qua ormai non ti puoi permettere nemmeno McDonald's. Le implicazioni politiche dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Non ho mai detto che i taxi facciano parte della Bolkestein, mi riferivo ai balneari sui taxi, ho detto che a me non mi interessa la soluzione e basta avere servizio. Ma dopo il traffico torniamo sull'impatto, diciamo, dei Big Mac, dei tacos e della Pizza Hut su Trump o Biden.
Salone Nautico Venezia, 29 maggio 2 giugno. Info su salonenautico.venezia.it. Vi presenta Focus Economia.
Alessandro Platerotti, perché tutto questo va a impattare sulla campagna elettorale che diventa sempre più incandescente?
Allora, due ragioni. Primo, perché c'è quello che tu chiamavi inflazione percepita, costo della vita percepito, si riflette immediatamente sul giudizio che il cittadino ha del suo governo. Dice: ma è riuscito a tenere sotto controllo l'aumento dei prezzi? Ci sono le condizioni o certezze sul futuro? Tieni presente che nella contrazione della spesa giocano anche i fattori geopolitici, cioè le paure delle guerre e soprattutto un certo il costo raddoppiato di molte importazioni dovute alle sanzioni, perché le sanzioni imposte dagli americani riguardano anche i prodotti che importa gli Stati Uniti. Quindi è chiaro che c'è una spinta anche là. Ma questo perché? Perché l'aumento dei prezzi costringe la Federal Reserve a tenere alti i tassi di interesse. Tassi di interesse alti significano meno soldi a disposizione delle imprese e delle famiglie, sia per il credito al consumo che per comprare casa, mutuo e cose del genere, e quindi vengono considerati come un fallimento della politica economica. E questo naturalmente gioca a sfavore di Biden in questo momento. La questione delle elezioni, ti faccio dell'inflazione nelle elezioni, ti faccio notare per esempio che riguarda un po' tutti i paesi oggi, non solo gli Stati Uniti. Per esempio Sunak ha convocato le elezioni in Inghilterra il giorno in cui l'inflazione aveva toccato il loro minimo in Inghilterra, o in Iran è stata la stessa cosa. L'inflazione è diventata paradossalmente una delle questioni in discussione sulle elezioni in Iran prossime. Come vedi, quindi il problema è molto diffuso, la cosa riguarda anche l'Europa, anche se al contrario degli Stati Uniti in Europa si vivono molto di più sulla contrazione dei consumi, la paura oltre all'inflazione è quella delle guerre, della geopolitica e di tutte le questioni. No, in America sembra molto meno.
Ma la cosa infatti, tra l'altro, in Midwest, l'America rurale è molto poco interessata, adesso non voglio fare... alla parte internazionale, da sempre un po' più isolazionista, ma questa è una cosa storica della dottrina Monroe in poi. Cioè che l'America sia isolazione, quella parte americana lì, non sulla costa. Adesso possiamo stare delle ore a ragionare su perché. Certo. Il punto qual è? Che se tu sei poco interessato alla variabile internazionale, ti interessa poco sapere se Biden sta avendo successo o no. Poi vai dal McDonald's, che per chi conosce quell'America, non è come da noi che c'ha gli agriturismo, la trattoria, il ristorantino. Spesso da te viene da ridere perché sai già cosa sto dicendo.
Ma tieni,
è l'unico, il mall center in mezzo alla campagna, è l'unico posto dove tu puoi passare un sabato con la famiglia, non è? Perché esatto, anche un po' rispetto a noi mi fa schifo, culturali. Però e quando ti aumenta quello è l'effetto della percezione massima. Dopodiché sarebbe paradossale, Alessandro, per concludere, perché Biden ha dalla sua tutti i numeri dell'economia. Problema che in questo caso non è it's the economy stupid, it's the vibes are the vibes stupid, cioè è il percepito forse.
Aggiungerti solo un particolare, Sebastiano, una cosa sola. Insieme a quello che stiamo dicendo sull'inflazione percepita, inflazione reale, diminuzione della spesa in consumi, ti aggiungo le banche rotte. Perché negli ultimi due mesi sono saltate ben tre catene della grande distribuzione proprio per effetto della contrazione della spesa, e parlo soprattutto della parte ovest degli Stati Uniti e del Midwest. Mi riferisco a Red Lobster, per chi non lo conoscesse, è la più grande catena di aragoste che venivano bollite in varie forme.
Beh, certo, mangiate crude,
amministrazione controllata, bancarotta. I negozi, tu te li ricorderai, sei stato negli Stati Uniti, i negozi che vendono, la rete di negozi 99 cents, quello che vendono, fallita.
Sì,
stanno fallendo uno dopo l'altra.
E quei 99 cents è l'equivalente nostro del Tiger o di 1A, negozio 1 euro.
Esatto,
quelli
che sono 99 centesimi, sì, sono sotto il dollaro. Persino quelli stanno sentendo questo morso terribile dell'inflazione, ma soprattutto, ripeto, della contrazione della spesa. Questa incertezza che si è generata negli Stati Uniti, che è molto molto forte, beh, come è evidente, non si vede, si vede nell'aumento dei prezzi, da una parte con l'aumento dei prezzi per chi vuole tenersi a galla, e tieni presente però che McDonald's, quando ha visto questi dati, gli stessi, perché parlo di Kaczynski 20 giorni fa, beh, adesso la settimana scorsa ha annunciato un menù a $5 che deve cercare di riconquistare una parte di questi enti.
Quando il Mac entra direttamente nella campagna presidenziale. Grazie a Alessandro Platerotti. Ultimo tema che affrontiamo solo in parte oggi, perché voglio spiegarlo come spesso cerchiamo di fare con una radio di servizio, con maggior tempo anche. Mi riferisco al decreto salva casa approvato venerdì scorso, con l'obiettivo di regolarizzare diversi elementi interni ed esterni degli immobili. L'opposizione parla di condono, ma al di là del condono, attenzione, perché qualche dettaglio in più è emerso. Allora, la prima norma, se ho ben capito, da considerare quella sulle tolleranze costruttive, quindi gli interventi effettuati entro il 24 maggio vengono tollerate alcune divergenze fino al 5% del totale tra quello che è presente negli immobili e quanto dichiarato in comune, per cui una stanza, un balcone leggermente soppalco, leggermente più grandi, però finestre, balconi, nicchie, verande, soppalchi, porte, pareti, addirittura intere stanze. In realtà la sanatoria non è così automatica. Giuseppe Latude, Sole 24 Ore, mi dai un flash adesso e poi andremo a parlarne o domani o mercoledì, perché domani siamo in diretta dal Salone Nautico di Venezia. Giuseppe, buonasera.
Ciao, buonasera.
Perché non è automatico e cosa c'entrano le norme regionali e comunali?
Non è automatico perché non è un condono, diciamo. Non c'è in questo decreto una deroga alle regole ordinarie, cioè non si dice per un determinato intervento tu puoi fare come ti pare. Si dice invece, semplificando rispetto a quello che era prima, per gli interventi che vuoi sanare dovrai comunque rispettare alcune regole, alcuni parametri, e tra questi parametri ci sono sicuramente i piani regolatori, che sono competenza dei comuni, quindi le norme urbanistiche, ci sono le norme regionali e poi ci sono alcune norme anche nazionali, come quelle in materia di igiene, salute e sicurezza, insomma i famosi rapporti aeroilluminanti, le distanze e certo, quant'altro. A tutte quante queste norme non si può derogare. Quello che fa il decreto è semplificare una procedura che c'era prima, che era molto molto complessa e farraginosa, consentendo ad alcune difformità lievi o medie, possiamo dire, perché insomma tu hai fatto l'esempio di cose che poi non sono piccolissime, consentendo alcune difformità lievi o medie di rientrare in questa corsia preferenziale, che comunque non è un salvacondotto, un libera tutti, da qualsiasi certo regola e qualsiasi vincolo.
Allora ne riparliamo domani, spero di riuscire a farcela domani, perché abbiamo una parte con Mondo della Nautica, col sindaco di Venezia Brugnaro, di cui parleremo anche di esigenze abitative e quant'altro, e non solo, e anche di ticket di ingresso a Venezia. Grazie per ora, Giuseppe Latour, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.